Tra poco in edicola.
Seconda parte di Tra poco in edicola. Allora, fra poco dedicheremo la puntata, come anticipato, a una convenzione, una combutta, vogliamo dire. Ecco, facciamo una bella trasmissione assieme ai principali conduttori di Slash Radio Web, che è la radio dell'Unione Italiana Ciechi. Ve li presento, sono già qui accanto a me, la direttrice Luisa Bartolucci. Luisa, buonasera.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a te per essere qui con noi, ringrazio anche Renzo Gianantonio, speaker e conduttore della stessa radio. Ciao Renzo.
Buonasera Stefano, buonasera a chi ci sta ascoltando.
Vi dicevo che realizzeremo assieme a Slash Radio Web, che è la radio dell'Unione Italiana Ciechi, una puntata che poi sarà anche riprodotta sul vostro canale. Direttrice, comincio da te, Luisa Bartolucci, che è qui accanto a noi. Insomma, intanto sono veramente contento di questa della possibilità di realizzare questa puntata assieme.
Grazie davvero, per noi è una gioia e un onore essere ospiti di questa trasmissione che tanti dei nostri amici, dei nostri soci, ma tante persone che sono cieche ed ipovedenti, come tanti cittadini, ascoltano. È una trasmissione di grande spessore e poi c'è questa rassegna stampa che anticipa l'uscita dei giornali, che è davvero fantastica.
Ti ringrazio molto dei complimenti, Renzo Gianantonio, speaker e conduttore di Slash Radio Web. Tu quando hai incominciato questa tua esperienza in questa radio privata?
Sei anni fa, nel 2018, quando ho ricevuto in maniera inaspettata una telefonata proprio da Luisa Bartolucci, che si è presentata come mia ascoltatrice. Io da tanti anni lavoro nell'emittenza locale, premetto che sono un fortunato, io da bambino sentivo Sandro Ciotti, Enrico Ameri e Riccardo Cucchi raccontare le partite e fin da bambino volevo raccontare le partite. Alla fine nel mio piccolo ce l'ho fatta, quindi mi ritengo molto fortunato e ancora più fortunato di aver fatto un incontro come quello con Luisa, che mi ha sentito raccontare delle partite a Radio, una radio che a Roma è piuttosto seguita, e ha apprezzato il mio modo di far visualizzare quel che vedevo, gli eventi che mi capitava di raccontare, principalmente sportivi ma non solo. Siamo entrati in contatto e ho scoperto, dopo svariati anni comunque, che mi trovavo davanti a un microfono una declinazione ancora diversa, una responsabilità nel senso migliore del termine, ancora maggiore e ancora più gratificante nei confronti dell'ascoltatore. Mi avevano detto, quando le prime volte che mi mettevo davanti a un microfono, devi essere gli occhi di chi ascolta, ma era un po' teorico. Quando ho davvero realizzato che fondamentalmente dovevo davvero essere gli occhi di chi stava ascoltando, descrivere ancora più approfonditamente e portarmelo dentro dove ero, quel che vedevo io, dovevo avercelo vicino, pure che non avrebbe potuto vederlo, ecco. Quello è stato un salto di qualità emotivo e professionale.
No, mi piace che tu abbia ricordato questi grandi radiocronisti di Radio Rai, insomma, radiocronisti che hanno fatto la storia di tutto il calcio minuto per minuto, perché poi a volte sai cosa succede? Che magari uno ha la partita in televisione, abbassa il volume della TV, non perché non siano bravi i telecronisti, e si ascolta la radiocronaca, no? E quindi unisce il meglio di entrambe le cose, insomma, la descrizione anche così partecipata del radiocronista che appunto si impegna a far vedere la partita a chi non è lì presente. Qui non stiamo parlando di non vedenti o di ipovedenti, ma stiamo parlando di chi no, sta a casa o sta in macchina, semplicemente non ha la possibilità di vedere la partita, se la sente descritta e partecipa, no Luisa? Forse questo è il grande segreto.
Sì, assolutamente sì, la radio è inclusiva più di qualunque altro medium probabilmente, no? Anche se oggi la televisione fa molto tramite le audiodescrizioni, che sono partite e sono eminentemente Rai le audiodescrizioni. Però la radio resta sempre il medium preferito da tanti di noi, ma proprio da tutti i cittadini. Chi è che quando si sveglia non accende la radio? Trovo sia difficile, no? Non accenderla per sentire le notizie, per ascoltare musica, per ascoltare trasmissioni interessanti. Poi la radio approfondisce, è sempre induce alla riflessione, secondo me davvero è il medium più importante e più completo oltretutto.
Ci racconti la storia di Slash Radio Web?
Sì, Slash Radio Web è nata, non voglio dire per caso, però Io mi sono trovata davvero per caso a dar vita a Slash Radio Web, nel senso che era stato deciso durante un congresso della nostra associazione che l'Unione Cechi aveva necessità di dotarsi di una radio, però dati i costi si poteva soltanto provare con una radio web. E l'allora presidente dell'associazione mi chiamò perché sapeva che io comunque insomma mi occupavo di giornalismo, avevo comunque seguito un corso proprio impostato sul giornalismo delle persone cieche e ipovedenti, fatto da persone cieche e ipovedenti, l'unico che è stato fatto in Italia. E mi chiamò e mi disse: guarda Luisa, dobbiamo dar vita a questa radio. Io dissi: sinceramente non saprei dove mettere le mani. Non ti mancano le risorse, non ti mancano le capacità, impegnati.
Una bella scommessa.
Era il 2007, piano piano Slash Radio Web è cresciuta sempre più, finché poi c'è stata la svolta nel 2016, quando l'abbiamo dotata di una vera e propria redazione, con giornalisti professionisti, con fonici. E la cosa bella di questa radio è non solo che ci sono tanti professionisti, ma anche molte persone cieche ed ipovedenti che curano nostre rubriche, lo fanno a titolo di volontariato e lo fanno con davvero con una grande professionalità e tanta passione.
Allora, abbiamo un ospite in linea, intanto sollecito le telefonate 800 050 001, mi dicono che c'è anche qualche telefonata in arrivo, la manderemo fra poco. Intanto saluto Marino Attini, speaker radiofonico, esperto di tecnologie per ciechi, inventore fra l'altro del bastone intelligente, ci facciamo subito spiegare cos'è. Buonasera Attini e benvenuto.
Grazie, grazie a voi, buonasera agli ascoltatori, grazie di questo spazio che per noi, per l'Unione Italiana Cechi, è importantissimo, perché noi ovviamente ci stiamo impegnando tantissimo nella ricerca, nella tecnologia. Io sì, sono il papà di un'idea che si chiama Leti Smart ed è una soluzione che permette al disabile visivo, ipovedenti e non vedenti, di orientarsi in maniera migliore, soprattutto nel complesso ambiente urbano. E quindi il dispositivo sostanzialmente è piccolissimo, pesa pochissimi grammi e si nasconde nel manico del nostro bastone bianco, strumento fondamentale, e lo rende vocale. E quindi io ho la possibilità di sentire, per esempio, che sta arrivando un mezzo di trasporto, per esempio il numero e la direzione di un autobus, e quindi addirittura di poter preallertare l'autista prima che arrivi alla fermata, di sapere che c'è un semaforo sonoro, di conoscere tutte quelle informazioni che a noi, soprattutto che ci muoviamo in autonomia nell'ambiente urbano, abbiamo bisogno di sfruttare e di interagire.
Ma come fa a fornire queste informazioni, questo meccanismo?
Le informazioni vengono fornite attraverso dei radiofari, si chiamano così, ossia dei piccoli trasmettitori che vengono posti appunto nei punti esatti in cui la persona non vedente o ipovedente deve arrivare. È come se un mio amico mi chiamasse in quel momento, e questi radiofari hanno la possibilità di emettere un suono che io attivo dal mio dispositivo. Quindi facciamo un esempio: se io devo raggiungere l'ingresso di un edificio e su quell'ingresso c'è un piccolo radiofaro, quando arrivo a pochi metri dall'edificio, che cosa succede? Succede che il mio bastone mi dice: ingresso teatro stabile, per dire. E io a quel punto, se voglio entrare in quell'edificio, premo semplicemente un pulsantino e il radiofaro che sta sulla porta dell'edificio inizia a suonare con un suono personalizzato che io seguo con la mia autonomia e con il mio bastone. Questo è importante perché permette a tutte le persone, anche persone che non sono avvezze alla tecnologia o agli smartphone, a tutte queste cose, di utilizzare il proprio bastone bianco con due semplici pulsantini e di essere guidati.
È veramente interessante, Renzo.
Volevo fare una domanda a Marino Attini: l'importanza della rialfabetizzazione, specie delle persone avanti con l'età, per quanto riguarda la tecnologia, che può migliorare tantissimo, facilitare la vita di tutti i giorni?
È una cosa importantissima l'alfabetizzazione delle persone, soprattutto della terza età, che sono vengono colpite da patologie visive che in poco tempo magari gli creano veramente una difficoltà nella vita. Quindi non possiamo aggredirli con delle tecnologie o con delle soluzioni complesse. Ecco perché l'Unione Italiana Ciechi ha sviluppato questi progetti semplici, per esempio con gli assistenti vocali piuttosto che con Leti Smart, con tutte soluzioni che in pochissimi minuti una persona può imparare, soprattutto può essere stimolata e non essere messa in difficoltà, perché è importante, io lo dico perché da più di 40 anni lavoro nell'ambito proprio della tecnologia per il consumer e quindi per la vita quotidiana, è importante che le persone non vengano spaventate dalla tecnologia, ma bensì vengano semplicemente incuriosite ed aiutate, e questa è la strada che noi stiamo percorrendo appunto nell'alfabetizzazione e nell'avvicinamento di queste persone. Per questo abbiamo delle strategie molto delicate che portano ai nativi digitali, ai più giovani e chi se la sente ad utilizzare gli smartphone che seppure abbiano una superficie touch possono essere facilmente utilizzati anche dalle persone non vedenti attraverso i gesti, dei gestures si chiama. Mm-hmm. Però per tutti coloro che non lo vogliono fare o non lo possono fare è giusto che vengano inclusi nella vita quotidiana, e quindi stiamo lavorando in questo senso, stiamo lavorando anche per annullare le barriere poste per esempio dai touchscreen, sia negli sensori che nei forni a microonde, in tutto quello che noi troviamo in casa, mm-hmm. perché tecnologie sono belle ma possono essere anche pericolose.
Ah certo, però la tecnologia si può aiutare adesso anche con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, chissà quante altre opportunità si apriranno, no? Quante altre strade si possono esplorare.
È una grande cosa, io faccio solo un esempio per non farvi perdere tempo, l'intelligenza artificiale già oggi ci dà una descrizione dettagliata di quello che noi abbiamo davanti, una persona non vedente che abbia la possibilità appunto con il proprio smartphone di fare una foto della situazione che ha davanti, riesce ad avere delle informazioni che fino a qualche tempo fa erano assolutamente impensabili, e questo è solo l'inizio.
Bene, la ringraziamo Marino Attini, speaker radiofonico, esperto di tecnologie per ciechi, che ci ha anche spiegato questa sua bella invenzione, il bastone intelligente che consente e agevola il movimento, gli spostamenti delle persone che hanno difficoltà con la vista. Grazie Attini per essere stato con noi, buona serata.
Buona serata, ciao a tutti.
Allora, prima di mandare le telefonate, però volevo anche così spezzare una lancia in favore dei cani. Va benissimo il bastone intelligente, ma il cane è un compagno di vita, veramente.
È un compagno di libertà, qualcosa ancora di più.
Sì, sì. Allora, tre telefonate abbiamo in linea. Giuliana da Bologna, signora buonasera.
Buonasera, dottor Mensurati. Volevo esporre il mio caso. Sono Ina, ipovedente, affetta da maculopatia, e ho fatto tutto quello che dovevo fare, iniezioni eccetera, di Avastin mi pare si chiami. Il mio problema grosso è io non posso usare il bastone perché tra l'altro sono invalida e non mi posso muovere. Il mio problema grosso è che non riesco più a leggere e a scrivere, era il mio passatempo preferito, e allora chiedevo se c'era qualche strategia per me.
Grazie signora Giuliana, resti all'ascolto, adesso sentiamo Luisa Bartolucci, la direttrice di Slash Radio Web, prego Luisa.
Allora, sicuramente per leggere, sì signora Giuliana, esiste la possibilità di utilizzare gli audiolibri anche con modalità abbastanza semplici, oggi con gli assistenti vocali è possibile proprio accedere alla nastroteca, che oggi non è più una nastroteca, ma appunto una vera e propria biblioteca di audiolibri del Centro Nazionale del Libro Parlato, o ci sono anche altre piattaforme di tipo però commerciali, e ci sono veramente migliaia e migliaia di titoli, quindi lei potrà continuare a leggere ascoltando, e davvero trova di tutto, trova romanzi, trova saggi, si trova davvero di tutto. Quindi quello che io le consiglio è di contattare la sede della nostra associazione, dell'Unione Ciechi di Bologna, e le potranno spiegare come si può procedere. È molto semplice e davvero potrà continuare assolutamente a leggere. Per la scrittura è la cosa un po' più complessa, comunque sempre rivolgendosi alla sezione di Bologna le potranno dare delle indicazioni, ma la lettura, signora, la coltivi, continui, perché è davvero un passatempo meraviglioso e davvero c'è tanto. Oggi, anche grazie alle tecnologie, possiamo davvero leggere tanto.
Allora, conserviamo il numero della signora Giuliana da Bologna, lo dico in regia, e poi così la faremo richiamare. Marco da Ferrara, buonasera.
Buonasera, dottor Mensurati, ciao Luisa, ciao Renzo.
Buonasera Marco.
Seguendo quello che diceva Luisa alla signora Giuliana, e anche per altre persone che magari sono in ascolto, come diceva appunto Luisa, tramite libro in voce o edicola in voce c'è proprio la possibilità di continuare a leggere e sfogliarli con la voce, quindi chiamare con la voce quello che uno desidera. E detto questo, anche io, perché non voglio far perdere tempo, consiglio di chiamare appunto la sede dell'Unione di Bologna, 051 51 08 02.
Sì, poi glielo diamo noi il numero, va benissimo.
Ah, ok, perfetto.
Grazie Marco anche del suo intervento. Giancarlo da Mogliano, provincia di Macerata, buonasera.
Sì, buonasera, io vi ringrazio tanto, pensavo di essere inopportuno invece da centralinista, ma detto che è il tema proprio questo, no?
Sì.
Io vi chiedo una cosa, intanto saluto gli amici, posso chiamarli così, di Siena, no? Ebbene, volevo dire, a 81 anni io ho fatto la richiesta del cane guida, no?
Sì.
E poi lei mi ha servito un assist alla Totti, lei, dottor Mensurati, che la chiamo maestro, guardi che maestro è più di professore, che il maestro dirige l'orchestra e suona il violino, il professore suona solo il violino, capisce? Quindi perché le dico questo? Perché io sono cieco assoluto, nell'87... ho rinunciato alla vita per una depressione, che la depressione, vi assicuro, è peggiore della cecità, e ho cercato di togliermi la vita, no? Si può dire anche in questa trasmissione, no? Per far capire ai nostri omologhi che è bella la vita nonostante non ci sia la vista, no? Mm-hmm. E naturalmente ho subito una palingenesi. Perché? Perché mi ha ridato la vita proprio la radio Altmarche, che adesso non c'è più. Outmark era anche suggestivo l'acronimo, cioè Outmark significava Adriatico, Umbria, Tirreno, quindi andava dal Grossetano al Perugino al Maceratese e oltre, no? Mm-hmm. E in questa radio ho trovato un sacco di amici che mi hanno dato la forza di vivere. E adesso il problema qual è, per non dilungarmi, no? Ho chiesto il cane guida, e anche a 80 anni mi hanno detto che me lo danno, ecco, questo volevo dire. Secondo voi, lo dico a tutta Italia, a 80 anni, no, sono un po' malandato, dico la verità, c'ho anche un po' di l'ipoacusia, no?
Sì.
Secondo voi, che siete esperti della materia, posso richiedere il cane guida? Loro mi hanno detto di sì, però voglio essere onesto, perché io vivo quasi segregato, vivo immerso dalla cultura, ecco, mi piace la cultura classica, con i libri parlati, ecco, io vi chiedo solo questo, posso chiedere il cane guida? Onestamente mi dovete rispondere. Però,
va bene, allora Renzo Gianantonio, rispondi
comunque
tu.
Vi ringrazio. Grazie, e Giancarlo, con grande affetto.
Grazie Giancarlo di averci chiamato, prego.
Ah beh, io da quello che ho capito assolutamente non ci sono assolutamente limitazioni, anche perché c'è un addestramento nelle scuole autorizzate di cani guida che prepara questi animali a svolgere dei lavori che sono veramente inimmaginabili al di fuori, e c'è un grande adattamento, Luisa, a qualsiasi fascia d'età e di condizione, no? Luisa ha una grande esperienza in merito.
Alcune scuole pongono dei limiti, comunque sono le scuole con i loro esperti che valutano singolarmente se la persona è adatta e può diciamo deambulare con un cane guida. Loro fanno diverse tipologie di valutazioni, quindi il nostro ascoltatore sicuramente, se si è rivolto ad una di quelle scuole, se loro gli hanno detto che ha questa possibilità, faranno, esperiranno tutte le verifiche del caso, e se l'ascoltatore risponderà ai parametri che sono richiesti per poter avere un cane guida, certamente gli verrà dato in affidamento.
E a proposito della depressione, ci ha raccontato il signor Giancarlo che aveva anche pensato di farla finita, una depressione che è facilmente comprensibile, insomma, soprattutto per uno che ha avuto il dono della vista per lunga parte della sua vita, poi pian piano la vede affievolirsi e si sente perduto. Ecco, da un punto di vista psicologico, come si reagisce a questa difficoltà?
È una domanda complessa, nel senso che, come per tutti, anche la perdita della vista, no, diventa un fatto comunque soggettivo. Ci sono persone che si ripiegano su se stesse e faticano un po' a reagire, hanno bisogno sicuramente di aiuti, di sostegni di carattere psicologico e spesso anche di comprendere che il fatto di non poter più utilizzare questo senso non vuol dire che la vita sia finita. Sicuramente chi nasce cieco da subito, insomma chi è cieco dalla nascita, probabilmente ha meno difficoltà sotto questo aspetto, però ci sono poi i pro e i contro, no? Perché magari chi ha avuto la possibilità di vedere fino a una certa età magari ha più il senso della spazialità, insomma ci sono tante variabili a seconda, appunto, ripeto, se si è ciechi dalla nascita o se si perde la vista. Però è tutto molto soggettivo, ci sono persone che proprio perché in quel momento avvertono quasi una sensazione di sconfitta, hanno una reazione veramente straordinaria e riescono ad ottenere risultati che magari non avrebbero neanche immaginato. Dipende davvero dal carattere, ma si può sicuramente reagire, non è che... Ovviamente non è che la cecità sia un raffreddore, no? Il problema esiste, però oggi, grazie alle tecnologie e grazie anche alle capacità che ciascuno ha, si riesce.
Allora riprendiamo proprio con Paola da Catania. Signora, buonasera.
Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Prego.
Io sono ipovedente e sono qui a Catania dopo il terremoto dell'Aquila. Abitavo all'Aquila.
Sì.
Ecco, e ora sono socia dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti della sezione territoriale di Catania. Devo dire che io, pur avendo questo handicap, non mi faccio prendere dalla depressione, né dalla noia né dalla tristezza, perché in questa sezione noi abbiamo una presidente che ci ha messo a disposizione il mondo intero. Noi facciamo laboratori in tutti i campi, ultimo e primo e non ultimo laboratorio teatrale, laboratorio di scrittura, laboratorio nuove tecnologie, laboratori di tutti i tipi, quindi specialmente questo del laboratorio teatrale è stato realizzato dalla nostra regista, che è un'attrice catanese. Abbiamo realizzato un film, un mediometraggio che è stato presentato al Magma Festival Film di Acireale nel novembre scorso. Ora stiamo facendo uno spettacolo teatrale in quattro quadri, quindi poi noi veniamo presi dai ragazzi del servizio civile e ci riaccompagnano. Quindi abbiamo il supporto di questi ragazzi che sono splendidi, si spendono per noi, ci fanno veramente sentire autonomi.
Questo è fondamentale, grazie signora Paola per averci raccontato anche la sua esperienza. Allora Renzo, torno da te, Renzo Gianantonio. Quanto è importante anche non sentirsi soli, perché poi l'handicap indubbiamente condiziona la vita di tutti i giorni, no? Ecco, però c'è anche un modo per affrontarlo, non soltanto diciamo con il giusto piglio psicologico, perché poi quello, la forza dentro di te la devi anche riuscire a trovare, ti possono aiutare psicologi, ti possono aiutare familiari, amici. Ecco, allora io credo che la cosa più importante sia di non sentirsi soli, perché proprio in queste circostanze, quando si hanno difficoltà, il fatto di avere persone vicine che effettivamente ti aiutano e che comprendono i problemi che stai vivendo quotidianamente, questo dà una forza straordinaria, penso, no?
All'inizio della chiacchierata, per un argomento più leggero, parlavamo della responsabilità, che è quella di chiunque si mette davanti a un microfono. Ci sono stati momenti, perché mentre sentivo le testimonianze degli ultimi amici che hanno chiamato, mi è tornato in mente quando noi abbiamo tenuto la radio accesa, anche e soprattutto durante il periodo della pandemia, avendo una moltiplicazione, non so se degli ascolti, ma di sicuro dei contatti e della voglia di interagire da parte di persone che già chiaramente avevano qualche difficoltà in più rispetto ai cosiddetti normodotati di relazione, di inclusione, di stare a contatto con gli altri, e chiusi dentro come tutti gli altri, erano molto più isolati degli altri, e la voce di qualcuno, l'essere ascoltati, il poter ascoltare qualcuno che si stava rivolgendo a loro, abbiamo avuto testimonianze di persone che ci hanno detto proprio grazie, se no non saprei come passare la giornata, se non mi butterei ancora più giù. E quello è stato uno dei momenti in cui ci siamo sentiti effettivamente più utili, particolarmente nei confronti di chi magari era solo, senza famiglia, senza poter uscire. E puoi solo immaginare Stefano, quando giravamo con i guanti, mascherine e quant'altro, pensa chi fa del tatto il suo veicolo principale di conoscenza del mondo, certo. Togliergli anche quello.
Considerazione che non avevo mai fatto, in effetti è vero. Allora, qualche messaggio, vedo Paola che ci scrive: sono felicemente da poco impegnata nella famiglia degli Slashers con una rubrica, e per questo ringrazio Luisa per la fiducia accordatami. Il mezzo radiofonico è il più congeniale per i non vedenti, la radio stessa conduce ascoltatori e conduttori in un misterioso mondo privo di luce. Chi conduce parla a un pubblico invisibile, chi ascolta immagina chi conduce per il tramite della sua voce. Si può affermare che la radio non vede. Cosa ne pensate? Adesso sentiremo anche Luisa, ascolteremo il suo parere. Ci scrive Stefano: adoro e seguo la nostra radio, la cosa più bella che ho fatto ascoltandola è decidere di fare la domanda per un cane guida. Hagrid è un labrador meraviglioso ed è con me da 5 anni, mi ha cambiato la vita, e con lui cammino fiero e con la schiena dritta, tanto dritta che mi sento persino più alto. Fra 10 giorni andrò con amici alla dunata degli alpini e camminerò fiero con il mio cappello di alpino per la città. Grazie di cuore / Radio Web, grazie a Mamma Rai. Allora abbiamo Alberto da Bolzano che ci fa notare: purtroppo la radiocronaca in radio e guardare la televisione non è più possibile, dato che hanno dei tempi diversi ultimamente con HD. In effetti c'è uno sfalsamento, è vero anche questo. Pasquale da Lacedonia: sono non vedente, devo dire che la radio mi aiuta molto. È chiaro che non vedendo preferisco la radio alla televisione, ci fa i complimenti, lo ringraziamo. Rocco da Matera: vorrei chiedere come usano gli smartphone i non vedenti. Luisa Bartolucci.
Beh, gli smartphone possono essere utilizzati perché hanno al proprio interno un sistema di sintesi vocale che consente di poter leggere esattamente tutto ciò che appare nello schermo, e tramite quelle che prima definiva Marino Attini le gesture è possibile anche cliccare, fliccare, insomma gestire uno smartphone quasi totalmente. Certo, ci sono alcune cose sono meno accessibili, altre un po' più accessibili, ma davvero riusciamo a fare tutto, riusciamo a scrivere, a inviare messaggi, a inviare mail, ci si fa davvero tantissimo con gli smartphone, sono una grossa mano che ci danno.
Ci sono tecnologie per letture per gli ipovedenti, ci domanda un altro ascoltatore.
Tecnologie per letture per gli
Gianni
ipovedenti,
da Verona.
Ci sono dei software che aiutano ad ingrandire i caratteri e ci sono anche dei video ingranditori. Comunque anche in questo senso è possibile contattare le locali sezioni dell'Unione perché sanno sicuramente dare indicazioni precise a seconda anche del tipo di disabilità visiva che si ha, cioè a seconda del grado e del campo visivo.
Carlo da Caserta invece domanda, una curiosità, visto che questo è il periodo di gite turistiche, ci sono gite solo per ciechi e ipovedenti con guide che raccontano la bellezza della nostra Italia?
Allora, le nostre sezioni organizzano gite, però non le consideriamo solo per ciechi e ipovedenti. In realtà si cerca di fare inclusione, le si fa anche con persone vedenti. Certo, ci sono persone che sono addette a spiegare, quindi possono essere esperti d'arte, insomma persone che sono deputate a far sì che il non vedente o l'ipovedente possa fruire nel modo migliore ad esempio delle bellezze dell'arte o tramite anche plastici, o ci sono insomma varie tipologie di adattamento. Cito uno per tutti, una delle insomma delle strutture che noi amiamo particolarmente, questo sì che è un museo tattile, è il Museo Mero di Ancona, che però non deve essere considerato un museo per i ciechi, deve essere considerato un museo per tutti, perché chi ci si reca, anche molte persone vedenti, molte scuole, si rendono conto di quanto toccare un'opera d'arte, ad esempio un modellino piuttosto che una statua, sia davvero fantastico. Al Museo Mero è vietato non toccare.
Allora Pierluigi da Roma chiede di spiegare che cos'è una cena al buio, chi ne vuole parlare di voi due? Ne parli tu Renzo?
Ah, è una grande esperienza, è un'esperienza davvero per tutti, che spesso viene, anzi praticamente sempre, viene messa su anche da chi si diletta tra ciechi e ipovedenti di cucina, di servizio, ma soprattutto immerge chi vede e chi non vede nello stesso ambiente all'interno del quale cambia la percezione di tutto il momento, dalla convivialità al odorare e assaporare i piatti, e ci si rende conto che quando amplifichi gli altri sensi che non siano la vista al buio, tutto viene rimodulato, è un modo di stare insieme, di gustare delle prelibatezze, stando per chi vede di solito, stando più attento ai rumori, agli odori, ai sapori, e chiaramente immedesimandosi in una situazione, un'esperienza che è davvero comune, e questo somiglia anche a degli esperimenti di sport integrato di cui magari parliamo tra un attimo, che sono anche sorprendenti.
Ma ecco, poi accadono cose strane alle cene al buio, perché tante volte appunto i commensali vedenti non riescono effettivamente a capire che cosa stanno mangiando, perché sono talmente magari frastornati da questa esperienza che oppure non fanno caso. Perché in realtà non è tanto che i sensi vengono amplificati, si presta maggiore attenzione, perché questo è un po' un luogo comune, no? Dire che si sviluppano gli altri sensi. In realtà non è vero, li utilizziamo soltanto di più, sono sensi vicarianti.
Mm-hmm. Quindi non si riconosce il cibo che si mangia, perché forse perché quando lo si vede, sì, quando lo si vede ci si accontenta di vederlo, insomma.
Esatto.
No?
Se qualcuno ha scambiato il pesce per la carne, può succedere.
Addirittura.
Sì, può accadere.
Incredibile. Allora, vedo che ci sono due telefonate, però prima un altro ospite, ed è Francesco Causati, presidente del gruppo sportivo dilettantistico non vedenti di Milano e anche promotore con l'Inter e il Milan dell'iniziativa San Siro per Tutti, che adesso ci facciamo raccontare. Causati, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità che RAI ci permette di raccontare una esperienza come quella dello sport per quanto riguarda appunto le persone cieche, ma l'esperienza appunto di San Siro per tutti. Per quanto riguarda lo sport, noi come gruppo sportivo siamo attivi da più di 40 anni e promuoviamo diverse attività veramente alcune molto particolari, come possono essere il baseball per ciechi, la scherma, sono veramente tantissime, l'arrampicata, piuttosto che nuoto, atletica, classiche attività che tutti conosciamo, anche che facciamo. Chiaramente noi le facciamo con degli accorgimenti o con delle guide che ci aiutano appunto nel svolgere l'attività, o con accorgimenti, diciamo, tecnologici, tecnici, come possono essere palline sonore o basi sonore, e questo ci dà l'opportunità veramente di fare sport con gli altri, quindi anche a livello di inclusione è importante, ma di anche superare i nostri limiti, perché per noi lo sport è sì stare con gli altri, socializzare, ma anche conoscere quello che sono le nostre possibilità nell'ambito dell'orientamento, della spazialità, aspetti importantissimi anche nella nostra vita quotidiana.
Però quindi anche lo sport, praticare lo sport può essere di grande aiuto poi, no, nella vita di tutti i giorni.
Assolutamente sì, non fosse altro per il discorso di orientarsi e muoversi nelle città con il nostro bastone bianco o anche con il cane guida, perché è molto importante. Prima si parlava delle scuole, appunto relative ai cani guida, è importante perché chiedono questo aspetto, perché chi prende un cane guida deve avere un orientamento, una mobilità sua personale, perché poi il cane sì guida, però i comandi piuttosto che gli attraversamenti è lo stesso cieco che deve dargli, quindi sì, è importantissimo questo aspetto. E invece parlerei anche di San Siro per tutti, che è veramente un'esperienza incredibile, che sia Milan che Inter hanno voluto da più o meno 5 anni offrire alle persone cieche e ipovedenti di tutta Italia, perché proprio l'altro giorno guardavamo i numeri, siamo arrivati a più di 400 persone cieche e ipovedenti che hanno usufruito di questo servizio. Come funziona brevemente? L'Istituto dei Ciechi di Milano, dove io lavoro, ha fatto una convenzione, un accordo con le due società, e segue questo progetto dando inizialmente tutta una serie di suggerimenti alle due squadre su come per esempio accogliere le persone cieche allo stadio, e quindi c'è tutto un servizio di ospitalità veramente interessante. Sono più o meno 10 ciechi e 10 accompagnatori che vengono invitati ogni domenica allo stadio, e possono usufruire di un'audiodescrizione in tempo reale. Cosa vuol dire? C'è in tribuna stampa una persona che è un audiodescrittore, sia Milan che Inter hanno degli audiodescrittori che sono stati da noi anche formati,
sì,
e che descrivono la partita sia in termini di gioco, ma sia in termini anche di quello che c'è allo stadio, leggono gli striscioni, quindi è una veramente si può vivere a 360 gradi l'esperienza. E il fatto che l'audiodescrizione è a circuito chiuso, quindi all'interno dello stadio con degli radiotrasmettitori, ci permette di avere la praticamente contemporaneità della descrizione rispetto a quello che avviene nel...
Quindi riuscite a godervi la partita con il clima da stadio, un clima che è sicuramente coinvolgente pur senza vederla, insomma, questo è straordinario, no?
È straordinario, io sono un grande tifoso del Milan, e quando ci vedevo...
su questo siamo su sponde opposte, io sono interista, quindi...
ho visto...
L'ospito lo stesso però, vede che sono tollerante,
sì. Sì, no, e poi quando parla di grande Milan, quello di Sacchi, io ho avuto modo di vederlo, di andare anche a Barcellona allo stadio a vedere il grande Milan Steaua alla finale di Coppa dei Campioni dell'89. E poi con la perialista non sono più andato allo stadio, ho sempre seguito le partite alla radio, per me la radio è fondamentale, chiaramente ancora adesso. Però la possibilità di poi vivere lo stadio nel modo in cui l'ho descritto prima mi ha permesso
qualcosa
di
unico. Certo.
Di ritornare allo stadio.
Grazie allora a Francesco Cusati, presidente del gruppo sportivo dilettantistico non vedenti di Milano e promotore di questa bella iniziativa che ci ha illustrato, San Siro per tutti, un'iniziativa portata avanti con l'Inter e con il Milan. Grazie Cusati, buonanotte.
Grazie, buonanotte a voi.
Allora adesso manderemo due telefonate, tra 10 minuti dobbiamo chiudere, quindi prego tutti di essere più sintetici. Intanto qualche altro messaggio. Luciano da Roma: si tenga presente che la tecnologia può essere di grandissimo aiuto, ma non può sostituire in toto sistemi di orientamento propri del soggetto, acquisiti con esperienza e con la volontà e l'impegno. Potrebbe essere pericoloso affidarsi totalmente unicamente a strumenti tecnici accessori che potrebbero in qualunque momento andare in panne e lasciare l'utente in balia di se stesso in situazioni anche spiacevoli e pericolose. Ho poi forti dubbi, me lo insegna l'esperienza, che tutti possano essere in grado di poter correttamente e validamente interagire con apparecchiature elettroniche, sia pure semplificate. Alessandra da Napoli: facciamo anche pubblicità a Radio Rai, ci sono gli audiolibri completi della trasmissione ad alta voce di Radio 3 su Rai Play Sound, oltre alle puntate in diretta il pomeriggio su Radio 3. E, tra l'altro, io ricordo, no, le commedie che venivano interpretate un po' di tempo fa, chissà perché poi sono cadute in disuso. Si pensa che le chiacchiere siano più utili. Una volta alla radio venivano trasmesse queste commedie a puntate, anzi non erano tanto commedie, venivano addirittura trasposti dei libri, no? Era veramente una cosa straordinaria. Uno si leggeva un romanzo di Dostoevskij, si ascoltava un romanzo di Dostoevskij alla radio, interpretato da attori, con i rumori dei cavalli, gli zoccoli, no?
C'erano sia le commedie la sera, proprio gli appuntamenti con il teatro, che erano veramente di altissimo livello, e questi sceneggiati, io quanti ne ho ascoltati, ma tanti di noi. E la RAI ne fece in un periodo dono al Centro Nazionale del Libro Parlato, che infatti li ha nel suo catalogo e molti amano ascoltarli.
Bellissimo, bellissimo. Allora leggo qui dal Corriere dell'Umbria: nasce Radio Corriere dell'Umbria, raccorteremo la regione anche via etere. Vedete poi l'effervescenza, no, di questo mezzo, che è il più vecchio ma è ancora forse il più moderno. Allora, Linda da Milano, buonasera signora.
Buonasera, senta, io in parte avete già risposto. Per esempio lo smartphone, che si può utilizzare per tutti, e sarebbe è un semplice smartphone che poi si può farlo diventare vocale, giusto?
Giusto.
Prego Luisa.
Sì, sì, giusto, sì, la signora ha capito perfettamente, sì.
Gianfranco D'Arezzo al telefono, buonasera.
Salve, se per questo ci sono anche i telefoni parlanti, per cui la tecnologia è abbastanza avanzata anche per noi non vedenti. Visto che si parlava delle cene al buio,
sì,
io volevo fare una battuta. Come si salutano due ciechi?
In che senso?
Ci vediamo domani. Ah. Allora, volevo dire, no?
Che poi no, ci sono le gaffe che si fanno tradizionalmente, che imbarazzano noi infatti, vedenti, infatti, e che invece il cieco ci ride, insomma.
No,
perché...
no, io infatti, io, guardi, per esempio, io ci rido moltissimo perché mi trovo con gli amici e tante volte do delle battute in questo senso per cercare anche di ignorizzare la vita, insomma, via. Sennò altrimenti sarebbe proprio un dramma. Ora, stasera è stato detto tanto, ma manca qualcosa in questo dialogo che è stato trattato.
Sì.
Che le apparecchiature, è vero che ce ne sono tante e che hanno fatto passi da gigante, però è anche vero che non è stato parlato il prezzo che hanno queste apparecchiature, che non ci fanno avvicinare per poterli acquistare.
Ah sì, sono molto care? Adesso ce lo facciamo dire.
Purtroppo sì. Io ne ho esperienza perché... diciamo, ci navigo parecchio, diciamo, vado in giro, come l'altro ieri dicevo, dei cinesi, che io vado molto a visitare, perché col fatto che sono scrittore mi piace informarmi di tutto per poter poi trasmettere su quello che scrivo, insomma, è chiaro.
Va bene, grazie Gianfranco. Prego. Sentiamo Angelo da Potenza, buonasera Angelo.
Buonasera, buonasera, ben trovati, è molto bello sentire queste voci alla radio. Io ascoltavo da bambino molta radio, e perché? Perché vengo da un paesino di, ormai è diventato di 200 abitanti, ma prima erano 400-500, e spesso si usciva con gli amici, tutti vedenti, perché ero l'unico cieco, però chiaramente quando si cominciava a giocare a pallone, io ero un po' messo all'angolo, nel senso che non avevo la capacità di interagire in un gioco così fatto da vedenti, con un pallone normale. Quindi mi scocciavo, andavo a casa, accendevo la radio, mi ascoltavo tante di quelle trasmissioni, anche poco diciamo adatte a un bambino di 10 anni. Mi ricordo Radio 2 3131, chiamate Roma 3131, sì, una cosa del genere, con Guerzoni, ma ce n'erano tante. Da lì mi è partita poi la passione per la radio, ho fatto radioamatore, ho fatto varie cose. Adesso un po' di meno, perché gli impegni un po' sono tanti, quindi, però veramente ne ho ascoltata tanta e devo ringraziare questo sistema che è stato per noi veramente importante. Due cose sono state importanti per noi bambini di quell'epoca.
Rapidamente, Angelo, che dobbiamo chiudere, sì.
La radio e il telefono, va bene.
Grazie Angelo, l'ultima telefonata per questa sera. Pietro da Foligno, buonasera Pietro.
Buonasera.
Prego.
E niente, io non c'è il tempo per raccontare un po'. Io sono stato un vedente fino al 79, anche se uno mi avvia molto forte. Ho portato la macchina, ho fatto il rappresentante, perché vendevo libri in giro, ho girato tutta l'Italia, che conosco palmo a palmo ancora, e diciamo ho 80 anni. Poi quello che mi è mancato di più è stata la macchina, ho aggiunto un AV50, ho girato fino a che nel 2003 sono più di 20 anni che sono cieco assoluto. Quello che c'è, mi dà fastidio, è molto la solitudine in cui siamo lasciati, proprio specialmente da noi in Umbria. C'è un centro, però è un po' difficile raggiungerlo. E quello che è, io sono un lettore, un mangiatore di libri, un divoratore. Solo che, ha già detto il mio collega poco fa, perché sono molto costosi. Se ti rivolgi alla ASL non ci sono soldi per prendere. C'avevo un computer con una, ero iscritto a una società per non vedenti che oggi è a pagamento, cioè qualsiasi cosa è a pagamento. E noi, anche se prendiamo una bella cifra come accompagnamento,
questi soldi non bastano. Pietro, no, mi dispiace interromperla, ma siamo davvero in chiusura, grazie anche del suo contributo. Luisa, vogliamo dire qualcosa sul costo di queste apparecchiature e sull'assistenza, perché dicevamo della solitudine, ma insomma se ci sono tante attrezzature disponibili deve essere anche possibile usufruirne, no?
Allora, non tutte le apparecchiature hanno dei costi così elevati, nel senso che le ASL molte apparecchiature le passano o interamente o parzialmente, bisogna magari farsi aiutare nella scelta, poi quando si desiderano cose alternative, quelle poi sono scelte personali, va da sé. Certo, è tutto un po' più costoso quello che utilizziamo noi, proprio perché spesso e volentieri si tratta di apparecchiature dedicate. Per quello noi spingiamo molto per il cosiddetto design for all, insomma affinché vengano realizzate apparecchiature che siano gestibili da tutti, come ad esempio avviene per alcuni smartphone. Faccio l'esempio più eclatante, no? A un certo punto è uscito uno smartphone che aveva già integrata la voce, quindi io non dovevo aggiungere nulla.
Allora, rispondiamo rapidamente, Renzo, a questa ascoltatrice, Claudia da Bologna. C'è la possibilità di recuperare le trasmissioni del palinsesto di Slash Radio?
Accidenti, facilissimo, perché sul profilo Facebook, che si chiama Slash Radio Web, e nell'archivio multimediale del sito wc.it, che va da sé, il sito ufficiale dell'Unione, non si è perso un minuto di trasmissione, c'è veramente tutto scaricabile, riascoltabile, e anche passando dall'app Slash Radio Web con un click si va all'archivio multimediale.
Non solo, ma c'è anche un'altra possibilità per chi magari non è molto pratico di tecnologie. Esce ogni due mesi una rivista Slash Magazine che contiene il meglio di Slash Radio Web.
Allora, siamo arrivati davvero alla chiusura, concludiamo con questo bel complimento che ci dividiamo in tre, perché ci scrive la signora Bianca da Roma. Permettetemi un pensiero che può sembrare superficiale, ma tre voci così belle tutte insieme sono davvero un regalo per l'ascolto radiofonico.
Grazie.
Grazie. Grazie signora Bianca. Allora, siamo arrivati alla fine. Luisa, Renzo, sono davvero contento di aver realizzato questa trasmissione con voi. Chissà, può essere magari un primo appuntamento di una lunga serie in futuro, perché non possiamo ripeterlo, no?
Grazie davvero, per noi, ripeto, è stato davvero un onore e una gioia, e anche perché consideriamo davvero questa una trasmissione importante per tutti i cittadini, c'è sempre da imparare ascoltando.
Siamo nipotini di Radio Rai, che da quando siamo nati la ascoltiamo, addirittura parlare a questi microfoni, provare nel nostro piccolo a imitare le cose migliori.
Ma che
è un piacere.
È andata benissimo, è stata davvero interessante la puntata, avete visto quanta gente ha telefonato, quanti messaggi sono arrivati. Allora ringrazio in conclusione Luisa Bartolucci, direttrice di Slash Radio Web, la radio dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. Grazie Luisa per essere stata con noi, buonanotte.
Grazie a lei.
E grazie anche a Renzo Giannantonio, speaker e conduttore di Slash Radio Web. Ciao
grazie.
Renzo, grazie ancora.
Buonanotte.
Buonanotte a entrambi, ricordiamo che questa trasmissione verrà replicata proprio sulle onde di Slash Radio Web nei prossimi giorni. Luisa, quando pensate di ritrasmetterla?
Sicuramente domani pomeriggio e anche altre volte nel corso della prossima settimana.
Ah, benissimo, benissimo. Allora adesso vi passiamo il registrato e poi appunto ci sarà la possibilità di riascoltarlo sulle onde di Slash Radio Web. Bene, è tutto per la puntata di questa sera. Ringrazio in regia Cristina Pini, tecnici Gianni Tola e Stefano Siani, in redazione Moreno Amantini e Claudia Castaldo. Noi ci risentiamo domani sera alle 23:30 per l'ultima puntata della settimana. Grazie a tutti e buonanotte.